Si vede che la vera maratona l'avete fatta per venire qui in chiesa, si vede dalla fatica che fate per arrivare, che ancora state arrivando alla spicciolata, quindi evidentemente attraversare via Ostiense deve essere stato particolarmente pericoloso. Va bene, sono contento, cioè si vede il desiderio, la passione, è una cosa bella. Grazie Carmine. Allora, io credo che se noi dovessimo fare un concorso di mister simpatia fra i 12 apostoli, credo che lo vincerebbe largamente Pietro. Pietro è quello che ci sta più simpatico, non c'è niente da fare. Ci piace il suo carattere impetuoso, focoso, ci piace il fatto che il Signore abbia scelto lui per governare la Chiesa, non il mistico Giovanni o l'intellettuale Paolo. Gesù ha scelto per governare la Chiesa un uomo vero, un uomo a tutto tondo, pieno di difetti tra l'altro, pieno di peccati. Questo ci piace tanto. E allora è interessante il fatto che la liturgia della parola oggi ci invita a guardare un po' più profondamente dentro Paolo, dentro Pietro, per conoscerlo meglio, per capirlo di più. Perché? Perché nella liturgia della parola di oggi vediamo tutto il cambiamento di quest'uomo. Avete sentito la prima lettura? Nella prima lettura c'è questo momento formidabile in cui Pietro va, si presenta al sommo sacerdote, che come dire va davanti al Papa, e gli dice: è più giusto obbedire a Dio che obbedire agli uomini. A Roma si direbbe una cosa che non si può dire in chiesa: accontentatevi della faccia. Cioè, vi rendete conto? Questo è lo stesso uomo che 2 mesi fa aveva paura di dire a una servetta che lui era il discepolo di Gesù. Lo stessa persona. E oggi si presenta dal sommo sacerdote e gli dice: tu conti zero, io devo obbedire a Dio, non devo obbedire a te, che è come dire: quello che mi dici tu non viene da Dio. Che cambiamento. Ma come si spiega? Com'è stato possibile che Pietro sia cambiato così tanto in così poco tempo? Cos'è accaduto nel cuore di quest'uomo? Il Vangelo di oggi ci rivela proprio questo. Vi ricordate quando il giorno di Pasqua vi ponevo una domanda: cosa c'entra la risurrezione di Gesù con la mia vita? Ecco, qui vediamo molto bene cosa c'entra la risurrezione di Gesù con la vita di Pietro. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire, prima di tutto cerchiamo di capire il contesto, la situazione. Il Vangelo si apre con una frase di Pietro. Pietro dice: io vado a pescare. Non intende dire: ah, guarda, è una bella giornata, quasi quasi, visto che è domenica, andiamo a pescare. Non è questo il senso, è chiaro. Qual era il mestiere che faceva Gesù prima di incontrare, che faceva Pietro prima di incontrare Gesù? Faceva il pescatore. Quindi dire io vado a pescare significa dire agli altri discepoli: voi fate quello che volete, io torno a fare la mia vita di prima. Ci siamo persi dietro a questo Messia, ci siamo forse perfino illusi, magari c'è anche un senso di delusione in queste parole di Pietro. Ci aveva scommesso tanto su Gesù. Aveva lasciato la moglie, c'era una suocera, quindi c'era anche una moglie, per seguire Gesù. Ci aveva investito tanto sulla sua vita. E alla fine dei conti cosa si ritrova in mano? Un pugno di mosche. Mi sembra che è più che umano dire: vabbè, io torno a pescare, che devo fare? Sì, però i conti non mi tornano. Perché Giovanni ci dice che questa apparizione di Gesù è la terza. Cioè, Gesù era già apparso 2 volte. Le 2 volte che era apparso, una volta senza Tommaso, la seconda volta con Tommaso. 2 domeniche, 2 celebrazioni eucaristiche. Appare Gesù in quelle 2 circostanze, Gesù appare in un contesto di preghiera, in un contesto spirituale. Ma evidentemente a Pietro questo non è bastato. Pietro non vuole un'esperienza mistica di Gesù, capite? Ah, quello può andare bene per Giovanni. Giovanni è un uomo spirituale, Giovanni è una persona che sta sempre a pregare. Alla fine a lui incontrare Gesù nella preghiera gli sta bene, è quello che vuole. Ma Pietro no, a Pietro serve altro. Pietro probabilmente avrà pensato: mi sono illuso, capisci? Non basta incontrare Gesù nella preghiera. Basta a pochi, basta a quelli che hanno questa chiamata, a quelli che hanno questa vocazione, che sono i monaci di clausura, le suore di clausura. Ma per noi, gente che vive nel mondo, non basta incontrare Gesù nella preghiera. Lo dobbiamo incontrare anche nella preghiera, sì, ma anche altrove. È per questo che Gesù aveva detto alle donne: andate a dire ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Che cos'è la Galilea? La Galilea è il luogo della vita quotidiana, è il luogo del primo incontro, della prima esperienza con Gesù. È lì che la loro fede ha mosso i primi passi. E dunque è lì che Gesù li vuole rincontrare. E questa è l'esperienza che fa Pietro questa volta. Ora non incontra più Gesù nella preghiera, ora lo incontra nel suo lavoro. Fintanto che il nostro incontro con Gesù non va a toccare il nostro lavoro, il nostro matrimonio, le nostre amicizie, fintanto che non incontriamo Gesù in ufficio, in discoteca, sul pianerottolo del condominio, non serve a niente, o serve a poco, che lo incontriamo qui in chiesa. Capite? Fintanto che io non capisco cosa la fede ha da dire sul mio lavoro, fintanto che io non capisco cosa la fede ha da dire sulle mie opinioni politiche, fintanto che non capisco cosa ha da dire sul mio amore per mia moglie, la fede non serve a niente. E questa è l'esperienza di Pietro. Incontra Gesù stavolta nel suo lavoro, ok? Nella sua quotidianità. E non lo riconosce. E questo è forte, eh? Ma come? Ti si presenta Gesù e non lo riconosci? Beh, però, diciamoci la verità. Quanti di noi sono capaci di riconoscere il Gesù che gli passa accanto? Quanti di noi sono capaci di riconoscere la presenza di Gesù, appunto, nel nostro ufficio, sul pianerottolo del condominio e in casa nostra? Ecco perché abbiamo bisogno della Chiesa. Perché abbiamo bisogno di un altro che ci dica: è il Signore. Da soli non lo riconosciamo. Abbiamo bisogno che ci sia un altro che ci apra gli occhi. E questo è lo scopo fondamentale per cui la Chiesa esiste. Noi cristiani siamo insieme non perché ci piace stare insieme, che anzi più delle volte ci fa schifo. Stiamo insieme per dirci l'un l'altro: quello è il Signore, è l'unica ragione della nostra comunione. Stiamo insieme per indicarci Gesù a vicenda, che passa accanto a noi nella nostra storia e nella nostra esistenza. Questa è la ragione fondamentale dell'essere Chiesa. Questo è il motivo per cui tutte le settimane sto qui a sgolarmi sull'altare. Questo è il motivo per cui i catechisti fanno i catechisti. Questo è il motivo per cui tutto quello che fa la Chiesa esiste. Per dire, per dirci a vicenda: è il Signore, di qui sta passando il Signore. Quello che passa nella tua vita, quello che sta succedendo nella tua vita, che non riesci a capire, è Gesù che sta passando. Ok? È il Signore. E come passa Gesù nella vita di Pietro? Fantastico. Pietro fa una cosa completamente folle, cioè, perché è proprio nella logica di Pietro. I pescatori pescavano nudi, no? Allora, perché? Giustamente, se cadevano in acqua è meglio essere nudi, così nuoti meglio. Allora, quando sente dire che Gesù si veste e poi si butta in acqua, una logica stringente. Perché? Perché si veste perché è il Signore, quindi giustamente si vergogna di andargli davanti nudo. E si butta in acqua perché vuole arrivare subito. Non ha tempo di aspettare la barca che rema. Pietro è così, prendere o lasciare, ha questo carattere così, estroso, creativo, estemporaneo. Bene. Ma Gesù a che cosa lo sta invitando Pietro? Lo sta invitando a pranzo. Arrivano, arriva, e trovano un fuoco acceso, Gesù che gli ha preparato il pranzo. E notate, non è l'Eucaristia. Non si menziona il pane. Non si menziona la preghiera di benedizione. Non si menziona il gesto di spezzare il pane. Dunque non è l'Eucaristia questa, non c'entra niente. È un pranzo tra amici. Lì Gesù si fa incontrare da Pietro, in un pranzo tra amici. Questa è stavolta l'esperienza della risurrezione, un'esperienza di amicizia. Non è un'esperienza mistica l'amicizia. L'amicizia è qualcosa che tutti, spero, abbiamo sperimentato qualche volta nella nostra vita. Ma in quell'amicizia passa Gesù, in quell'amicizia c'è l'esperienza del risorto. E come si fa con un amico? Gesù prova il cuore di Pietro con quella triplice domanda, Simone di Giovanni, mi ami tu? Fermiamoci un attimo ad analizzarlo attentamente, questo dialogo tra Gesù e Pietro, perché è fondamentale proprio per capire il momento della trasformazione, del cambiamento di Pietro. Notate che Pietro non risponde esattamente alla domanda di Gesù. Gesù domanda, Simone di Giovanni, mi ami tu? E Pietro risponde, sì Signore, io ti voglio bene. Non è proprio la stessa cosa, Secondo me, se una donna ti chiede mi ami e tu gli rispondi ti voglio bene, non è tanto contenta, è vero? Perché? Qual è la differenza tra amare e voler bene? Il voler bene è una cosa del sentimento, è lo slancio del cuore. L'amore è altro. L'amore è un impegno, l'amore è una scelta, l'amore è una decisione della vita. Quando Gesù chiede a Pietro, mi ami? Non è come una ragazzina ansiosa che dice, che fa, mi ama o non mi ama, sfoglia la margherita. Non è questo il senso, non è per questo che Gesù chiede a Pietro se lo ama. Ma lo sta mettendo alla prova. Mi ami significa, sei pronto a morire per me? Sei pronto a giocarti tutto nella vita per me? Questa è la domanda che Gesù sta facendo a Pietro. E la risposta di Pietro, Signore, io ti voglio bene, è questa. Signore, certo che sì, è ovvio, ti voglio bene, quindi se ti voglio bene sarò anche pronto a fare tutte queste cose. È chiaro il meccanismo del dialogo, no? Gesù domanda a Pietro un impegno, e Pietro, invece di impegnarsi, dà per scontato questo impegno perché sente un grande affetto per Gesù. Ok? Questo è per due volte si ripete questo schema. La terza volta Gesù provoca Pietro e non gli chiede più mi ami, gli chiede ma mi vuoi bene? Capite la provocazione? Per due volte Pietro aveva detto che ti voglio bene e adesso Gesù gli domanda mi vuoi bene? Come dire, sei proprio sicuro che mi vuoi bene? No, perché mi pare di ricordare una cosa relativa a un certo rinnegamento, anche allora mi volevi bene, prima di tradirmi mi volevi bene. Io non è che metto in dubbio il tuo bene, però quel bene non è stato sufficiente a evitare di tradirmi. Quel bene non ti è bastato per amarmi. È vero, tu mi vuoi bene, tu hai affetto per Gesù, non c'è dubbio. Tutti voi che siete qui avete affetto per Gesù, ne sono certo. Ma quanti lo amate? L'affetto che sentite per Gesù basta a scommettere la vita su di Lui? Basta ad amarlo? E allora Gesù domanda, ma è proprio vero che mi vuoi bene? E allora a quel punto Pietro crolla. E il crollo di Pietro è meraviglioso, perché Pietro è così in tutto. È bellissimo Pietro in tutte le cose. nel peccato come nel perdono, è fantastico. Ah, il crollo di Pietro è bellissimo. Signore, tu sai tutto, lo sai tu se ti voglio bene. Non mi piace la traduzione della CEI che abbiamo letto, preferisco quest'altra. Non tu lo sai che ti voglio bene, come dire afferma un fatto, no, lo sai tu se ti voglio bene. Tu sai la verità di me, non la so io, la sai tu la verità di me. Non sono più io che affermo a Dio ti voglio bene, ma io umilmente riconosco la mia povertà, riconosco la mia pochezza, riconosco il mio niente e confesso davanti a Dio, lo sai tu se ti voglio bene o no. Guardate, questo è il momento che nasce l'uomo che poi dirà in faccia al sommo sacerdote, non ti devo niente. Perché? Perché questo è il momento che Pietro muore, finalmente. Muore la sua presunzione di amare, muore il suo desiderio di essere il più innamorato di Gesù, muore la sua pretesa di santità, muore il suo moralismo. Questo è fondamentale, questo è un momento fondamentale nel percorso della fede di tutti noi, tutti. Il momento in cui veramente si fa il passaggio della fede è il momento in cui ci arrendiamo di fronte all'evidenza del fatto che non siamo capaci di essere cristiani. È il momento di fronte al cui misuriamo che non sappiamo amare Gesù. E non perché non gli vogliamo abbastanza bene, perché gli vogliamo bene, ma nonostante questo non siamo capaci di amarlo. Il momento in cui misuriamo questo è il momento in cui ci arrendiamo finalmente all'azione di Dio e allora da quell'uomo moralista, da quell'uomo legalista, da quell'uomo tutto centrato su di sé che eravamo, finalmente nasce il Figlio di Dio. Allora sì che la resurrezione di Gesù è entrata nella mia vita, perché allora io sono morto e risorto, perché in me qualcosa si è spezzato ed è un'esperienza dolorosissima quando viene, eh? Ve la ricordate per tutta la vita questa esperienza, cioè prendere atto del proprio fallimento come cristiani. Ve lo ricordate per tutta la vita il giorno che vi succede. Ma da quel momento finalmente siete uomini nuovi, da quel momento finalmente siete risorti. Quando prendiamo atto del nostro fallimento come cristiani, ci sono due possibilità. La più comune, purtroppo, quella che fa il 95% delle persone, è quella di abbassare il livello della pretesa cristiana. Vabbè, Gesù esagera. Mica mi può chiedere di amare il mio nemico, dai. Al massimo io posso non togliergli il saluto, ma amarlo è un'altra cosa, no? E sì, mo che Gesù mi dice che devo perdonare a mio fratello che mi ha rubato l'eredità. E al massimo non gli voglio male. Capite cosa voglio dire? Di fronte al fallimento della nostra pretesa di essere cristiani, la grande tentazione è quella di abbassare il livello della pretesa di Gesù. Cioè di dire a Gesù che si deve accontentare di un po' meno. E noi chiesa, noi preti, fatemi tirare fuori un sassolino alla scarpa, noi preti abbiamo una responsabilità cosmica in questo, perché per secoli noi preti ci siamo accontentati di questo, del moralismo che sostituisse la fede, invece di tenere alta la guardia, invece di ricordarvi che la pretesa di Gesù è un'altra. Colpa nostra, abbiamo sbagliato noi. Ma se abbiamo il coraggio di prendere il Vangelo per quello che è e di riconoscere il nostro fallimento, in quel momento nasce un uomo nuovo. Perché in quel momento ci arrendiamo finalmente. Finalmente non abbiamo più la pretesa di essere noi a possedere e a governare la nostra vita e lasciamo che sia un altro a guidarci e a farci. Signore, tu sai tutto, lo sai tu se ti amo. Capite la ragione della nostra speranza? Abbiamo cominciato questa Eucaristia dicendo che la parola di Dio oggi ci avrebbe detto in che cosa possiamo sperare. Ecco che cosa possiamo sperare. Possiamo sperare in un Dio che ci rifà completamente nuovi. Non è che si limita a dare una giustatina all'uomo vecchio. Sì, in fondo non sei tanto male, dai. Basta registrare un po' il minimo, basta pulire la marmitta, evitare che faccia tutto quei fumi, poi funzioni lo stesso. No, no, Gesù con noi non fa così. Ci rifà nuovi. Questa è la grande speranza. Non si limita a dare una giustatina, una verniciatina, un cambiamento di superficie, no, no. È vero, questo significa che dobbiamo morire. È vero, questo significa che il nostro cuore si deve spaccare, come in quel momento si è spaccato il cuore di Pietro. Però da quel cuore spaccato inizia una vita nuova. Da quel cuore spaccato inizia una gioia che non finisce più. Prendiamo atto il più presto possibile del nostro fallimento come cristiani e ci accorgeremo che questo fa nascere in noi gli uomini nuovi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili ed invisibili.